Lovvo, muoro, ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. È quasi primavera, Fazioli.
Beh, non esageriamo, dai.
Non sente che c'è qualcosa di nuovo nell'aria?
Un fermento? Una fibrillazione?
Sì, la natura si sveglia, si risveglia. Lo si capisce da tanti piccoli segni.
A lei piacciono le attese, vero? Dopo il Pagani vibrante di spirito natalizio, ora mi tocca quello primaverile.
E vedrà la versione estiva.
Ma stavolta ho i versi giusti per lei, aspetti.
Stavolta, sì. Quando mai lei non ha dei versi sotto mano... Che libro è quello che
aspetti,
sta
che ritrovo,
cartabellando?
Ecco, nel Purgatorio, canto 30.
Ah, il buon vecchio Dante.
Lui. Siamo alla fine del Purgatorio, quando Dante incontra Beatrice.
Finalmente anche un po'.
È un momento di passaggio importante che prepara al paradiso. La guida precedente, Virgilio, lascia Dante e Beatrice lo rimprovera delle sue colpe passate. Ora non entro nei dettagli.
Meglio, grazie.
Mi limito a dire che dopo il rimprovero Beatrice tace e comincia un canto di angeli. Ella si tacque e gli angeli cantaro. E Dante allora sente sciogliersi in lui l'angoscia, proprio come la neve congelata fra i rami degli alberi si scioglie al soffio dei venti caldi che spirano da sud.
Ecco la primavera, Fazioli. Almeno prima del riscaldamento climatico, quando c'era la neve che si scioglieva.
Sì, ma Dante si riferisce al dosso d'Italia, all'Appennino, dove un po' di neve invernale arriva ancora. Le leggo i versi?
Sì, permesso accordato.
Prima però spiego che parla di vive travi per indicare gli abeti.
Vive travi?
Sì.
Beh, immagino perché dagli abeti si ottengono le travi.
Sì, e quando gli alberi erano ancora in piedi è come se le travi fossero ancora vive.
Mi piace, tortuoso al punto giusto.
Sì, poi cita i venti schiavi, cioè i venti della Schiavonia.
Che sarebbe oggi la Slovenia.
Sì, ma intende in genere i venti di nord-ovest. Prima la neve si congela al vento di nord-ovest, poi quando la terra d'Africa, quella che perde ombra, con riferimento alle ombre che si assottigliano all'equatore, quando la terra d'Africa spira il suo vento caldo, la neve gocciola come cera che fonde al fuoco.
Ci sono. Sentiamo allora i versi, Fazioli, legga. Prego.
Sì come neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sì che par foco fonder la candela, così fui, senza lacrime e sospiri.
Mamma mia, io con Dante ogni volta ho la sensazione di fare allungamento della mente, stretching,
sì,
potrei dire se non odiassi gli
anglismi.
Si scioglie quindi Dante di fronte al cantare degli angeli.
Sì, davanti agli angeli, per dirla con Dante stesso, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri.
Lo sente, Fazioli? Cantano gli angeli.
È quasi primavera, Pagani.
È quasi primavera.
La parola cara.
Accogliamo la nostra ospite, Sara Groisman. Buongiorno,
buongiorno,
benvenuta.
Buongiorno.
Sara Groisman ha studiato italianistica, storia dell'arte e della fotografia e gender studies all'Università di Zurigo, dove ha lavorato come assistente per la cattedra di linguistica italiana. Oggi è responsabile delle collane di letteratura e di saggistica delle edizioni Casa Grande.
Gender studies, studi di genere, Fazioli, non cominciamo già con gli anglismi.
Mi perdoni, lei ha detto stretching prima, però...
È vero,
siamo qua, uno a uno. Dunque, qual è la parola cara di Sara Groisman?
La parola cara è peraltro, che capisco che non è una parola, cioè non partiamo sul significato, ma è un po' una parola che mi aveva colpita quando in quella fase in cui si è tra le medie e il liceo, che ancora si legge soprattutto per scrivere delle belle storie, a un certo punto in un libro mi sono invece imbattuta in una frase dove c'era questo peraltro e mi ha proprio colpita perché come una particella che ti può introdurre in un mondo di un personaggio, ci dava tutto il senso della voce del narratore e quindi mi è rimasta in mente.
Peraltro, una parola così, sembra così comune, e invece ha colpito durante la lettura di un adolescente poi.
Ma poi hanno sempre questo sapore, gli avverbi composti, per altro, che poi altro potresti declinarlo, ma quando diventa peraltro diventa indeclinabile, come nonostante, non ostante. Li ho sempre trovati simpatici, effettivamente. È una bella scelta quella della nostra ospite.
Si ricorda il libro, Sara Groisman?
Sì, era un libro di Dai Sige, un autore cinese, che si chiamava Balzac e la piccola sorta cinese, e mi ricordo molto bene la scena, perché è una storia nella Cina comunista, c'è cioè la censura, e il protagonista si scrive dei testi di Balzac vietati su una giacca per poterli portare con sé, e una sua amica gli chiede di poter mettere la giacca per poter avere Balzac addosso. E in questa scena, che può essere vista come molto poetica o molto kitsch a seconda, la frase era: indossa quella giacca che peraltro le stava molto bene. E lì questa cosa mi è rimasta in mente, perché quel peraltro le stava molto bene è come se dà tutta un'altra sfumatura a questa scena, porta dentro lo spirito del personaggio, una voce, un tono, un'ironia. E lì ho capito che la scrittura non era solo raccontare una bella storia, ma anche come la racconti e raccontarla con una bella voce.
Anche forse con un tocco di eleganza. Mi sembra che sia una parola che si possa definire eleganza, e in fondo l'eleganza è una cosa che appartiene alla cultura e che magari si dà per scontata, ma che può servire per combattere contro invece tutto ciò che ci assedia nel mondo di brutale e di asfissiante.
Io sento soprattutto il fatto di aprire come una digressione, perché è una parola che specifica qualcosa. Sono andata a guardare sul grande dizionario Battaglia, che è un po' la Bibbia della lessicologia, e lui dice che il peraltro tempera l'assolutezza di un'affermazione.
E a proposito di brutale e asfissiante, qual è invece la parola grama di Sarah Groisman?
La mia parola grama è eccellenza, chiaramente non è la sola, ma ne avevo tante, ma eccellenza negli usi che se ne fanno recentemente, quindi usata per intendere per esempio un'eccellenza locale, un'eccellenza a livello mondiale, una trovata d'eccellenza. Ecco, questo è proprio un uso che trovo gramissimo.
Per l'iperbole, perché sottolinea troppo l'iperbole, insomma, perché si esagera nel definire eccellenza?
No, perché è stata assorbita dal marketing, sì. E perché viene usata per dare un'idea di una cosa che non è buona in se stessa o di grande qualità, ma che è buona in un modo utilitaristico, secondo me.
Sì.
Cioè, è un buono che vende o che aiuta l'economia, è un buono appunto da marketing, e c'è dietro l'idea, perché eccellente viene da eccellere, che le cose buone sono le cose che primeggiano, che vincono qualcosa. Mentre per me anche tutto il lavoro sui testi, sulla letteratura, è proprio la dimostrazione che non esiste il vincitore o il primo. Le cose di valore hanno valore per tanti motivi diversi e non c'è una graduatoria lì dentro.
È un po' la lingua di plastica, quella dell'eccellenza, il fiore all'occhiello del territorio, queste formule veramente vuote. Devo dire che mi piace molto la scelta di Sarah Groisman, anche se eccellenza invece nel suo significato forse più ottocentesco, di sua eccellenza, di non so, un alto prelato o un'eminenza che viene chiamata con questo titolo, invece non è così antipatico come l'eccellenza legata a un prodotto.
Sì, è una cosa da imbonitore, no?
Sì, è un po' da imbonitore.
Sì, e poi è divertente perché adesso si va dalle eccellenze del Politecnico Federale di Zurigo all'eccellenza dei formaggini ticinesi.
È vero,
sullo stesso piano poi.
È tutto eccellente.
Vogliamo approfittare della sua presenza prima di salutarla, abbiamo detto prima appunto come responsabile delle collane di letteratura e saggistica per Casa Grande, e per segnalare al nostro pubblico qualche anteprima, quali pubblicazioni state aspettando con particolare impazienza per i mesi di febbraio e marzo.
Allora, per il mese di marzo c'è proprio un libro legato al peraltro,
sì.
Nel senso che è un autore da quel tipo di scrittura, della voce, del tono, è Blaise Sandra, e ripubblicheremo un suo piccolo libro, Volo a Vela, dove racconta come è diventato uno scrittore, un testo bellissimo, tutto giocato sulla lingua.
Bello.
E poi un po' più avanti arriverà un altro autore, secondo me un autore da peraltro, che è Peter Bixel, di cui abbiamo già pubblicato La Poiana 2 anni fa, e ora andiamo avanti con le pubblicazioni dei 6 libri, è un autore che ci è molto caro e che cercheremo di mantenere nel catalogo.
Ottimo, La Poiana mi era piaciuto molto,
sì.
Quindi aspetterò con impazienza questo, e mi aspetto anche La Collana del Peraltro per le edizioni Casa Grande. Gliela butto lì come
vedremo,
idea.
Vedremo, potrebbe essere.
Grazie Groisman, è stato un piacere.
Grazie a voi.
Grazie, buon viaggio e buona giornata.
Microepifanie,
anno nuovo, rubrica nuova, Pagani.
Hai visto?
Di che si tratta?
Mi pareva un po' il momento migliore per introdurre questa nuova rubrica nella nostra trasmissione, tanto più che l'epifania, quella vera, è passata da giusto un paio di settimane.
Mi faccio indovinare, hai intenzione di appendere una calza davanti al camino e riempirla di parole al posto dei dolcetti?
L'immagine mi piace molto, però
sì.
No, in realtà no, questa è un'epifania nel senso più originario, di rivelazione.
Ha
presente quando di colpo lei magari si rende conto del senso di qualcosa che ha avuto sotto gli occhi, magari per anni, senza mai cogliere appieno cosa significava?
Sì, tipo la freccia che sta sopra l'indicatore del carburante nella macchina. Pensi che ho capito da poco che indica da che parte si trova lo sportello del serbatoio.
Ecco, qualcosa del genere. Però riferito alle parole.
E perché non chiamiamo direttamente Epifania questa rubrica?
Beh, intanto perché il rischio di confusione con la festa che tutte le altre si porta via sarebbe un po' troppo alto.
Sì.
E poi perché vorrei parlare di epifanie piccole. Niente che cambi davvero la vita a qualcuno.
Capisco. E allora che dici? Arriviamo al punto con quale microepifania vogliamo cominciare?
Con la parola popolare.
Sì, cioè?
Abbinata alla canzone.
Sì, cioè?
Allora mi spiego. C'è mai pensato che quando mettiamo nella stessa frase canzone e popolare, il senso della frase cambia a seconda di dove mettiamo l'aggettivo?
Sì, cioè?
Ci arrivo.
Ecco, bene.
Se io dico una popolare canzone e metto l'aggettivo popolare davanti, sto parlando di una canzone famosa, di successo, una popolare canzone.
Sì.
Però se invece l'aggettivo io lo metto dietro e dico una canzone popolare, l'aggettivo cambia il senso stesso del sostantivo canzone. La canzone non è più per forza una canzone di quelle che sentiamo a Sanremo, ad esempio, ma diventa un canto, un elemento della tradizione, una canzone di popolo, un canto popolare nel senso più stretto.
Interessante. Quindi, per vedere se ho capito bene, se una popolare canzone potrebbe essere, per esempio, il Tuca Tuca della Carrà,
trovo significativo che questo sia il primo esempio che le viene in mente.
Vero? Dunque, se questa potrebbe essere una popolare canzone, una canzone popolare potrebbe essere invece, che so, Bella Ciao o Sciur Padrung dalle Belli Braghi Bianchi.
Vedo che ha capito il senso.
E riassumendo, potremmo dire che l'aggettivo popolare cambia il significato del sostantivo canzone a seconda di dove venga posizionato.
Tendenzialmente, non è una regola assoluta, però sì, ha capito Fazzioli.
È una rubrica interessante, tutto sommato, questa microepifania.
Era micro.
È chiaro anche il titolo, sì, micro. Aveva ragione, sono micro rivelazioni che non cambiano la vita a nessuno.
No. Però la rendono un tantinello più saporita, non trova?
Mi piace la parola tantinello, è quasi meglio di attimino.
Fazzioli, non mi provochi.
La sento un tantinello suscettibile. Suscettibilino?
No, per favore, sapevo che l'avrebbe detto, ma davvero no.
Ormai per lei non ho più segreti. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.